vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Alessandro Carnevale,
ciao,
docente
ciao
di arte, appassionato di estetica, un po' anche di filosofia, professore, personaggio televisivo, un sacco di roba, pure youtuber da un po' di tempo, insomma, quindi ciao, benvenuto, è un piacere averti qua.
Assolutamente, per me è un piacere essere qui, non vedo l'ora di iniziare questa chiacchierata.
Bene, bene, grazie veramente per essere venuto fino a qui, e abbiamo anche Ari.
Hello, fantastico. Sono sempre io, il vostro capo.
Ecco, Ari adesso
le citazioni importanti.
Già chiudiamo il microfono di Ari. Che insomma ci aiuterà a sviscerare i temi emersi non solo dal libro di Alessandro, ma anche dai temi legati all'arte che andremo a discutere. Non vedo l'ora, insomma, e quindi direi di cominciare dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Eh sì, cibo per gli zombie. Gli zombie sono uno dei primi meme della storia, se ci pensi. Inventati in un film, perché i zombie sono nati da Romero, e poi sono stati applicati e decontestualizzati. È una figura artistica, quello dello zombie, che poi è stato utilizzato persino in filosofia. Sai che c'è un filosofo, David Chalmers, che parla dello zombie filosofico?
Beh, alla fine il concetto di meme è un discorso quasi legato più alla biologia che non all'arte.
Assolutamente, assolutamente.
È un discorso di contagio. Mm-hmm. E il meme misura il suo successo nel momento in cui si trasforma. È la metamorfosi che mm-hmm. determina la sopravvivenza perfino del meme.
La me-metamorfosi.
La me-metamorfosi.
Vedi. Qua siamo. E quindi, insomma, sì, perché io proprio questa mattina, guarda, mi sono riascoltato alcuni dei tuoi video, perché ho studiato per questa, ho cercato di studiare per questa cogitata.
Sicuro?
Sì, sì,
non
giuro,
mi sembri
giuro,
molto
giuro.
Convinto.
No, ho studiato, okay, ho studiato, e sono proprio andato ad ascoltarmi, a riascoltarmi quello sul meme. E sai, negli ultimi tempi io ho discusso varie volte del meme, tu sei un ascoltatore dei Licogito, quindi magari ti è capitato qualche barlume, però il meme è un problema per me. Il meme è un problema, ma non soltanto perché in questi giorni ci stanno ammorbando con Bernie Sanders, e non solo perché a distanza di 4 anni ancora oggi dappertutto di fronte a ogni cogitata c'è il ma cos'è un episodio crossover e queste cose qua. Ma perché tu dici una cosa in quel video che vorrei proprio affrontare di petto subito, che il meme è la nuova avanguardia artistica.
Forse è il trionfo dell'avanguardia.
Il trionfo dell'avanguardia!
Fermo nelle sue convinzioni.
Dannazione!
Vita e arte che si rimescolano e non trovano soluzioni di continuità. È quello che diceva Hegel, addirittura, mm-hmm. che dice che l'arte ad un certo punto dovrà lasciare spazio alla filosofia e alla religione, perché non riuscirà poi a mettersi in contatto con l'assoluto. E mm-hmm. le avanguardie d'inizio Novecento, quelle storiche, nei loro manifesti proponevano questo. L'arte mm-hmm. deve mescolare la vita, dobbiamo togliere, no, qualunque riferimento, cultura alta, bassa, si deve rimescolare tutto e chiunque deve entrare nel linguaggio artistico mm-hmm. utilizzando le immagini come fossero parole. I meme oggettivamente fanno questo.
Effettivamente col meme si elimina la barriera che si ha fra fruitore e artista, ovvero esatto. Il fruitore può diventare lui stesso un artista.
Io questo lo capisco. C'è un problema però. Quando le avanguardie d'inizio Novecento, i dadaisti, parlavano di quel rimescolamento, in realtà nella loro idea, basta anche leggere Tristan Tzara, lo diceva chiaramente anche nel manifesto dadaista, certo. Quel rimescolamento avrebbe dovuto significare un innalzamento. Cioè, nel senso, tu rimescoli l'arte nella società affinché l'arte aumenti il livello di consapevolezza, la fruizione della bellezza e via dicendo, che sono parte integrante dell'esperienza estetica. A me sembra che sia l'opposto. Mi sembra che sia una buona parte della produzione artistica che si è abbassata al posto di innalzare tutto il resto.
Beh, le avanguardie partevano da un presupposto incredibilmente elitario. Mm-hmm. Loro volevano questo processo, certo, che dovesse necessariamente andare verso l'alto. Il problema è che nella cultura di massa, dagli anni 60 in poi, la differenza tra cultura alta e cultura bassa è problematica da individuare. Mm-hmm. Qual è oggi la manifestazione più alta di arte contemporanea? Ma soprattutto interessa qualcuno? Mm-hmm. Cioè, la mia sensazione è che grazie al discorso sulla memetica, comunque sull'utilizzo dei, dei social, si sta creando una, un'estensione della realtà dove parlare anche di creatività, dove permettere a milioni di persone di sviluppare un loro discorso creativo. Mm-hmm. E questo sì che è un trionfo dell'avanguardia. Poi alto o basso possiamo discuterne a lungo, però quello che veniva proposto anche dai dadaisti, tutto sommato, sta avvenendo. La direzione che prenderà non possiamo prevederla oggi, però è qualcosa di positivo, perché mm-hmm. sennò altrimenti altro che zombificazione. Almeno lì c'è un attimo di creatività. Poi i meme sono una manifestazione incredibilmente eterogenea e lì dentro c'è la cosa molto simpatica, è l'infinita reiterazione di Bernie Sanders sulla sedia che ormai si è vista dappertutto.
Cioè c'è Walter Benjamin, porco Cristo, che non avrei mai detto ho scritto un libro, ma non era un manuale di istruzioni!
Esatto, è il trionfo di... dell'opera d'arte nel, nell'epoca della sua riproducibilità sociale,
per citare Bonanni.
E virtuale.
E virtuale.
Secondo me hai ragione nel, nell'essere un po' dubbioso sulla riuscita del meme come mezzo artistico, però secondo me è un po' troppo presto analizzarlo come opera d'arte al pari di quelle del passato, proprio perché c'è bisogno di un po' di tempo perché il meme prenda consapevolezza mm-hmm. di se stesso mm-hmm. e delle certo. sue potenzialità.
Provo a lanciare una provocazione a entrambi, perché io so come la pensi tu e so bene come la pensi anche tu. Tutto questo discorso parte dall'idea che tu hai espresso bene, perché è positivo il fatto che molte più persone siano stimolate a produrre creativamente, ci mancherebbe. Questo però, secondo me, è soprattutto un retaggio della diffusione tecnologica. Cioè, tu oggi puoi esprimerti creativamente perché hai i mezzi che ieri non avevi. Certo. Il meme è conseguenza di questa cosa. E poi magari possiamo anche discutere della positività, del fatto di utilizzare anche i linguaggi semplici, ma quello è un discorso successivo. L'idea che hai presupposto è... che tutti quanti, cioè l'arte non è più di una nicchia, non è più di un'elite, non è più di un gruppo, ma potenzialmente linguaggio di tutti quanti. Ora, la domanda che vi faccio è, ma l'arte, secondo voi, dovrebbe essere linguaggio di tutti quanti? Giustamente tu hai detto, perché quanti si interessano di quella che è l'arte? Tutti si interessano dei meme, tutti quanti li guardano, anch'io che sono molto critico, li guardo e dico... sì, mi faccio la risata, certi sono fatti veramente bene. Anch'io ne ho fatti in passato, ne ho fatti alcuni, è molto divertente. Però il punto è, l'arte deve essere quella cosa lì. Dobbiamo tendere per forza a una società in cui padroneggiare l'arte è competenza di chiunque, secondo voi?
Secondo me bisogna ricercare qual è il requisito fondamentale che un'opera d'arte deve avere per ciascuno di noi. Per me il requisito fondamentale è la serendipità, ovvero ritrovarsi di fronte a qualcosa che non si stava cercando e sentirsi coinvolti con quell'opera in modo totalmente inaspettato. E questa cosa è un ausilio di tutti. Ogni persona può ritrovarsi di fronte a un evento, una musica, un'opera d'arte, certo. un videogioco e ritrovarsi spiazzato.
Da fruitore però.
Da fruitore, certo.
Sì, 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 sì. Da produttore invece.
Da produttore, secondo me, allora, è un discorso complicato. Però, allora, c'è da dire che opposto a questo tuo pensiero che stai esponendo, c'è la convinzione che l'artista sia colui che è sceso dal cielo con il dono divino che soltanto lui può avere e che può dare a noi miseri mortali. Mm-hmm. Secondo me, assottigliare questa differenza fra l'artista e l'uomo comune è fondamentale.
Ok, sì. ok.
Giusto. Effettivamente mi ritrovo in queste parole. Proviamo a fare un passaggio successivo sul discorso dei meme. Negli anni dal 2010 in poi, ok, si è sviluppata un'arte interna al mondo di internet e ovviamente al discorso dei meme. Ci sono tantissimi collettivi artistici che si occupano di diffondere meme, ovviamente con un presupposto artistico alto. Ma il presupposto artistico alto non riesce a individuarlo. La gente vive quei meme come una manifestazione spontanea di internet.
Sì.
Quando viene svelato l'intento, perché poi ci sono anche delle mostre che recuperano tutti questi meme e li espongono, oppure ci sono degli spazi virtuali dove le persone vengono... viene a conoscenza del fatto che quel meme era in realtà una performance artistica. Cosa succede? La gente si incazza, perché ti senti preso in giro. Una cosa che è perfettamente chiara alle persone che hanno studiato arte contemporanea e che per tutto il Novecento, cioè quella desacralizzazione del ruolo dell'artista,
sì, sì, sì.
Nel grandissimo pubblico genera l'effetto opposto, cioè tu hai bisogno di rifugiarti nel talento, che è mm-hmm. l'unica cosa, nel momento in cui l'estetica si fa liquida e perdi qualunque riferimento, l'unica cosa che ti permette di creare un discrimine è il talento dell'artista.
Sì, sì.
Nel momento in cui il meme diventa una manifestazione artistica alta, la gente dice non può essere arte perché manca il talento. Però aumentiamo, no, il livello della domanda. Cos'è il talento?
Mm-hmm.
Quella creatività lì può essere giustificata all'interno dell'atto creativo? Secondo me sì. Se no ci rifugiamo in Kant che ti dice
certo,
tutto...
Certo,
no,
certo.
Dobbiamo andare avanti rispetto a qualcosa che andrà necessariamente avanti. Oggi il discorso è intorno alle piattaforme digitali, ai social. Quella è la novità. Mm-hmm. Se no veramente restiamo a 50-60
sì,
anni
sì,
fa.
Sì, sì, questo sicuramente.
Quindi bisogna parlare dell'estetica sui social, dobbiamo sì. parlare di arte sui social, partendo da questo presupposto. La gente quando scopre che è arte contemporanea dice no, non può esserlo, mm-hmm. mi manca il talento. Ci siamo ancora troppo legati a questo discorso, l'esigenza di avere una bravura tecnica, perché è l'unica cosa misurabile senza tutta una serie di competenze.
Certo,
e non voglio
certo.
fare un discorso elitario, però evidentemente c'è. Se non hai una base comune, non puoi aprire un dialogo.
Uh-huh.
È importante trovarla.
Sì.
E molto spesso quella base lì è il divertimento.
Certo.
Tu guardi le opere dadaiste, ti devi divertire. Se ci vai già con la mentalità, cosa c'è scritto nel manuale? Se io non provo questa cosa, allora mi sento scarso,
esatto.
mi sento in difetto. Rifiuti l'arte contemporanea.
Ecco, è questo, su qui c'è un punto che mi interessa molto, perché la provocazione che io ho lanciato sull'arte deve essere prodotta da chiunque, in realtà non inerriva tanto, cioè poteva essere interpretato così, sulla figura dell'artista, perché io sono d'accordissimo. L'artista è un grande rimescolatore, mm-hmm. è uno che unisce i puntini in un modo molto migliore rispetto a quello con cui gli altri sono riusciti a unirlo. Questo l'ho discusso tante volte anche su Daily Cogito, quindi ben lungi da me l'idea che ci sia un iperuranio che tiene in sé le idee artistiche, no, assolutamente ci mancherebbe. Però, vi racconto una mia esperienza. Beh, tu la conosci bene, tu
sì,
in realtà
già
no.
Raccontata, tipo,
io parto
volte.
Da un'esperienza che per me è stata dirimente nella mia vita. Ero a Padova, all'università, giornata di pioggia, con tre amici. Non avevamo un cazzo da fare perché stavano facendo un trasloco nell'appartamento vicino, quindi eravamo orfani di casa. C'è una mostra a Padova sugli impressionisti minori. E dico, che bello, andiamo a vedere, conosciamo qualche nome, via dicendo. Andiamo, carino, ho conosciuto qualche artista olandese, via dicendo. Una mostra interessante. Entro nell'ultima stanza e non segnalata nel percorso della mostra mi trovo la Salomè di Klimt, che è il mio quadro preferito di sempre. E io non me l'aspettavo. E io non riesco a mettere in parole ciò che ho sentito in quel momento, ma è stato veramente al tempo stesso una violenza e un'epifania. Mi sono sentito cadere completamente, sono rimasto senza parole. E quando ho ripreso il dono del linguaggio, ci ho messo qualche minuto buono, ho chiesto a uno degli organizzatori, gli ho detto, ma cioè, dentro questa mostra c'erano 8 persone insieme, comprese noi. Se voi segnalate questo, avete qui la folla. E lui mi ha risposto, ha detto, no, non vogliamo, perché vogliamo che la gente non se lo aspetti.
Mm-hmm.
Perché l'incontro con l'arte è un inaspettato.
Bello.
E io questa cosa qua, va bene, parla Heidegger dell'inaspettato, l'aura artistica di Benjamin è proprio legata a questa cosa qua, l'arte è letteralmente ciò che non ti aspetti. Infatti le avanguardie hanno criticato moltissimo la museizzazione dell'arte, perché nel museo tu neutralizzi il fatto che quell'inaspettato non si scatena,
sì,
tu sai
percorso...
già. Infatti io sono stato fortunatissimo. Ecco, la parola divertimento che tu hai utilizzato è ciò che secondo me potrebbe in qualche modo... Per me, io lo dico chiaramente, minare alla base l'esperienza artistica. Per alcuni altri potrebbe modificare radicalmente, magari portandoci via un pezzo di quella che è quell'esperienza lì che ho sentito io, che io vorrei far provare a chiunque. Cioè, ragazzi, quella roba lì è stata letteralmente una spaccatura. Per me, nella mia vita, c'è un prima quel momento e un dopo quel momento. Ho cambiato radicalmente visione su un sacco di cose, nel tempo e via dicendo. Il divertimento adesso domina invece l'arte, se intendiamo appunto con arte dal dadaismo, le avanguardie e il meme sviluppato su internet, ci troviamo di fronte al trionfo della museizzazione.
Siamo sicuri che sia divertimento e non cinismo?
Ah, ok, ecco, vedi, questo esatto. È interessante. Proviamo a ragionare su questo, perché il divertimento è una parola delicatissima. Divertimento è Lundini. Scusatemi.
No, scusatemi. Perché, appunto, secondo me il divertimento può anche essere sano. Non necessariamente il divertimento deve essere soltanto ciò che è superficiale, ma può avere un fondo di profondità, nel senso che tu ti intrattieni con l'opera. E quindi, per esempio, nelle arti performative in cui l'artista ti coinvolge, tu ti diverti, ma allo stesso tempo provi qualcosa di inaspettato.
Sì, mi sono divertito quella volta che ad Amsterdam ho visto un'installazione artistica in cui un tizio ha mangiato 45 hot dog e poi li ha vomitati tutti sul tavolo. Però era un divertimento che non è esattamente come quello della Salome di Klimt.
Ma lì siamo sempre al solito discorso della desacralizzazione e... demuseificazione. Togliamo le cose all'interno di quella roba, sennò ti trasforma in una chiesa con la C maiuscola, dove tu vai a vedere un oggetto di culto. Ma dov'è la tua, io direi, il tuo spirito critico nel momento in cui tu entri in un museo e quella roba lì è arte, è quello che fa Duchamp nel 1917 quando rovescia l'orinatoio. E tra l'altro lui non l'ha mai esposto.
Ah no, questo è vero, sì.
Gliel'hanno impedito. La società degli artisti indipendenti, quando gli arriva ovviamente l'Ermut, è uno pseudonimo di Duchamp, poi lì c'è una storia molto oscura, difficile da decifrare, però gli dicono questo non ha alcuna artisticità e malgrado il regolamento della mostra del 17 impedisca a tutti gli effetti di rifiutare l'esposizione di un'opera, loro, con un atto di elitarismo molto profetico, cercano di resistere alla desacralizzazione totale. Tu rovesci un orinatoio, lo metti lì dentro, il divertimento rompe l'argine, entra nel museo e lì è finita. Ed è effettivamente finita.
Certo.
Da quel momento in poi è diventato...
è cambiato tutto.
Possiamo accettarlo o rifiutarlo. Secondo me il divertimento fa comunque parte della vita. Perché escluderlo in quanto esperienza bassa? Secondo me la sensazione è quella, no? Il divertimento non fa parte del... vai a vedere l'opera, cioè, è un certo tipo di emozione.
Certo.
Il divertimento è...
il passatempo.
Il passatempo, l'annullare lo spirito critico. E secondo me qui c'è il fraintendimento di fondo.
Okay.
Non è vero che divertendoti non puoi avere spirito critico. Il problema di fondo, che secondo me ci riporta ai meme, e questa cosa è quasi un discorso più filosofico che artistico, è che davvero siamo nel regno del cinismo. Cioè, ridi su tutto.
Certo.
E smetti di nemmeno criticare la realtà. La accetti come una performance artista dove tanto si ride, dove tanto non puoi farci nulla. E secondo me questa cosa è pericolosa.
Ed è
l'unica deriva che vorrei evitare facesse l'arte, cioè reiterare questo modello veramente di cinismo assoluto, di menefreghismo, ridiamoci sopra, tanto è l'unica cosa che possiamo fare.
Perché il sarcasmo diventa chiave di interpretazione della realtà tutta, e quindi è quella l'omologazione che si rischia di avere. E ti dico, da questo punto di vista, io quando guardo queste manifestazioni, io mi rendo conto che in realtà è il trionfo della museificazione, se ci pensi.
Vero.
Perché se effettivamente il meme... come tu ha ragione, dici, è il trionfo dell'avanguardia, quindi il trionfo di quell'atteggiamento desacralizzante. Quando l'unica cosa che rimane è la desacralizzazione, tu rischi veramente di museificare anche ciò che hai dissacrato.
Certo.
Ed è il rischio enorme che ci giochiamo da questo punto di vista. Ed è per questo che, sai, se tu vai a guardare la storia dell'arte, ti accorgi che in realtà l'arte è 10.000 cose diverse. È divertimento, è riflessione, a volte insieme, è sacralizzazione e desacralizzazione, tante cose. Invece noi, guardandoci in giro, mi accorgo che la grandissima parte delle persone fruisce dell'arte esattamente come intrattenimento, come divertimento, come passatempo. L'arte diventa un trascorrersi, cioè sei tu che ti trascorri nel tempo e in fin dei conti passi su TikTok e cos'è che fai? Trascorri, esattamente, lo scrolling non lo fai allo schermo, lo fai a te stesso lo scrolling, peraltro non lo scrolling che fai quando vai in bagno,
no, esatto.
Non è quello scrolling, però ecco, scusate, ma
il
questa
visualizzare
non ho, questa,
storie su storie
non ho potuto evitarla, mi scuso con tutti quelli che sono sentiti offesi da questa demenza, ma insomma, ormai mi conoscete. Dicevo, allora lì vorrei fare un piccolo ragionamento e lanciarvi un altro stimolo di discussione. Non è che forse... E qui adesso faccio il difensore del memismo. Non è che forse è la miopia del contemporaneo quello che stiamo vivendo? Cioè, fra 50 anni è possibile che quello che verrà ricordato dei meme... piccolo presupposto. Mm-hmm. Quando Duchamp lavorava e faceva le sue opere, in realtà c'erano tanti che facevano tante cose alla Duchamp, sì, che sono stati dimenticati. Alcuni ricordati, Man Ray con il cadeau di Man Ray, bellissimo, quel ferro da stiro, sì, con i chiodi, è la mia opera dadaista preferita, è un capolavoro totale. E è proprio l'immagine della provocazione, non è stiri ma distruggi, bellissimo. E, però c'erano centinaia di persone che cercavano di scimmiottare, imitare, certo, via dicendo, anche perché nascevano le tecnologie anche lì di video e via dicendo, e quindi c'erano tante cose. Però oggi ce ne ricordiamo 3-4 di quei dadaisti. Mm-hmm. Potrebbe essere la stessa cosa? Cioè, nel senso, magari
sì,
fra 50 anni...
è questo che intendo quando dico che bisogna dare tempo anche ai meme per trovare il loro posto all'interno del mondo dell'arte o del non arte, uh-huh, da soli, perché c'è bisogno di guardarlo con un aspetto critico fra magari 20 anni, 30 anni. Magari saranno spariti totalmente.
La mia preoccupazione è che tra 20-30 anni, e questo già succede adesso... tu hai perso completamente il contesto del meme e dunque non ha più senso.
Ma dipende, perché magari viene reiterato il meme.
Sì, il meme sopravvive nel momento in cui tu crei metamorfosi, mm-hmm, e quindi dovrebbe tra 20 anni sopravvivere la base del meme.
Esatto.
Se sopravvive quella lì, avrà ancora senso artistico.
Il format, esatto.
Esatto. Il problema è che i meme hanno una vita molto breve, mm-hmm, relativamente ai tempi di internet, e mi dà l'idea che siamo passati dal postmoderno, mm-hmm, al metamoderno. Cioè noi parliamo in continuazione della nostra nicchia culturale. Mm-hmm. I meme che fanno ridere noi tre non fanno ridere tutti. Viceversa, i meme dei calciatori, se tu non segui calcio, non te ne frega nulla. Mm-hmm. Tu continui a riportare nel dibattito qualcosa che fa parte o del presente o della tua bolla culturale. E questa cosa la stiamo facendo all'infinito. Lo diceva Zizek, lo diceva anche musicalmente la retromania. È questo, cioè non abbiamo più futuro e continuiamo a reimpastare quello che succede, prendendolo o dall'attualità o dal passato,
sì,
recente.
Sì, 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 è così. E peraltro interno a questo, ed è l'altro grande pericolo, se tu vai a guardare la Salome di Klimt, e faccio l'esempio di quello, ma potremmo prendere Picasso e via dicendo, l'opera d'arte ha sempre avuto un afflato di universalizzazione del linguaggio. Cioè, se tu mostri la Salome di Klimt a un cinese del 1840, non poteva, ma insomma, idealmente, riesce comunque ad averne un'esperienza artistica. Il meme è un inside joke. C'è una frase di un regista che è Jim Jarmusch. Quando a un certo punto gli fanno una domanda, gli chiedono cosa ne pensa di Tarantino, e lui dice una cosa intelligentissima. Lui dice: adoro Tarantino, solo che se tu mostri Dead Man, un film di Jarmusch, capolavoro totale con un Johnny Depp oltre ogni immaginazione, guardatelo, se tu mostri Dead Man a un giapponese o a un aborigeno, bene o male, la costruzione di immagine permette anche a una persona molto lontana dalla cultura di capirlo. Se tu mostri Kill Bill a un aborigeno, non capirà nulla.
Certo.
Perché Tarantino è inside joke, è un gioco dentro il cinema occidentale. Quindi io in questo sviluppo dell'avanguardia ci vedo anche questo. Attenzione, anche il dadaismo era già così. È la Shodokyu, quindi la Mona Lisa coi baffi. Certo. È un inside joke. Mm-hmm. E l'arte ha cominciato a diventare sempre di più quello. Perché finché c'era Ella Shodokyu, ma avevi anche Kandinsky, avevi anche Magritte e via dicendo, dicevi, l'arte aveva ancora un pluralismo molto vasto di cui l'opinione pubblica parlava. Era meno la gente che si occupava di arte, ma chi se ne occupava guardando un po' a tutto. Oggi invece si è massificato l'inside joke, tutti si sentono coinvolti, e l'arte si è un po' accartocciata da questo punto di vista. Tu puoi fruire di Banksy,
sì,
perché conosci retroterra. È come un film di Tarantino. Se tu conosci i presupposti, l'inside joke, ne fruisci e sei contento. Altrimenti ti senti escluso. Ora, il movimento di arte come esclusione, per me, è una cosa, è la vera novità del nostro tempo, se ci pensate, da questo punto di vista.
Sì, però ti rovescio la prospettiva. Questo potrebbe essere il trionfo dell'estetica relazionale. Cioè, okay, senza il passaggio dell'inside joke, che lo faccia il regista o il memer o la persona che lascia il commento, mai chiuso, hai presente, no? Quella formula che si mette subito sotto i commenti di YouTube. Se non c'è quel passaggio dell'utenza, è il trionfo del prosumer, no? Tutti noi produciamo contenuti e poi li consumiamo allo stesso identico tempo.
Prosumer sembra il nome di una grappa, peraltro. Grappa prosumer, prosumer. Friulana.
Che cioè, tra l'altro la parola è stata inventata nel 1980.
Ah, ma sì?
Da Toffler, sì, sociologo, nel libro Toffler. La terza ondata. E aveva, di nuovo, non anni 80, culto della personalità. Dalla personalità nasce l'iperuomo dei social, l'iperrealtà dei social. Però, di nuovo, se non c'è quel passaggio lì, se non c'è la trasformazione della base del meme in qualcosa di compiuto, effettivamente riducendo la portata del pubblico, perché tu nel momento in cui scrivi qualcosa già scegli una lingua, mm-hmm, e di conseguenza riduci, scegli quale fetta di pubblico potrà capire il meme, sì, quindi riduci ancora, vai sempre più a scaglionare il pubblico, però attraverso un intervento. Quell'intervento lì, direbbe Bourriaud, che negli anni, a metà degli anni 90, scrive l'estetica relazionale, è quello che dà il senso all'arte contemporanea. L'unica vera novità è questa, cioè il gesto dell'utente, del pubblico, dello spettatore che compie l'opera. È quello che facciamo con i videogiochi. Vedi, sì, che alla fine le manifestazioni digitali ci raccontano l'unica frontiera possibile dell'arte, se no le avanguardie hanno già detto tutto. Mm-hmm. È per questo che secondo me dovremmo guardare con più attenzione sia i social sia i videogiochi.
Sì, c'è un bisogno di un contributo in questo senso da parte, esatto, del fruitore. Per esempio, se dovessi mostrare un commento di YouTube a mia mamma, lei non lo capirebbe perché lei non fruisce di quel contenuto, non si sforza di capirlo.
Ma cos'è questo? Un crossover?
Vabbè. Esatto, questo intendo.
Sì, 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 no, questo è vero. E dall'altra parte, io questo è un aspetto che credo sia, come dicevi giustamente, la vera novità di questo tempo. Però dall'altra parte, l'arte come di fatto simbolo di appartenenza. Cioè tu reiteri una serie di gestualità, perché sono gesti più che testi, sono gesti visuali che dicono io faccio parte di questo, mm-hmm, gruppo. E ora non vorrei, adesso faccio un salto.
E allora vai. Forse è l'elite di cui parlavi prima, l'innalzamento delle avanguardie che volevano tirare su il linguaggio. L'hanno fatto perché è il trionfo degli hipster. Noi
ma esistono ancora gli hipster?
Sì, non smetteranno mai. Cioè, rivendichi identità. Stai facendo elitarismo.
Certo, stai facendo elitarismo, ma c'è un aspetto che per me è, questa è la parte più preoccupante,
vai,
è che l'arte come appartenenza c'è già stata. Ed è stata l'arte di propaganda. Se tu vai a guardare i gesti, la reiterazione di gesti e di parole per dire io faccio parte, si è sviluppata tante volte nella storia. Ed è quando qualcuno cercava di usare l'arte per dire consolidiamo questo gruppo. E questo a livello è stato normalizzato adesso. E cioè, io negli ultimi tempi l'ho citato varie volte, c'è un racconto di Philip K. Dick che si intitola Le città, un racconto degli anni 60, anche discretamente bruttino, però l'idea è molto interessante. Lui dice arriveremo a un punto in cui le città saranno non più sulla base di etnia, di politica, sulla base di opinioni, ok? Ognuno farà parte della città dell'opinione e via dicendo. E sono le echo chamber, lui le echo chamber 50 anni fa le ha intuite.
Esatto.
E, ecco, io questa cosa la vedo e l'arte è un motore di questo.
Certo, è comunicazione visiva, siamo totalmente diseducati, visivamente parlando, mm-hmm, non si insegna nelle scuole, questo è un problema enorme.
Devastante.
Dovremmo fare semiotica visiva più che, mm-hmm, storia dell'arte, ad un certo punto servirà anche riuscire a capire come funzionano i testi visivi, visto che tutta la comunicazione sui social è visiva, sì, o visuale, sì, a seconda della declinazione che vuoi dargli, e questa cosa è preoccupante perché diventa veramente propaganda e lì si apre un capitolo infinito, cioè facciamo una critica strutturale ai social o no? Mm-hmm. Perché si formano quelle bolle? Mm-hmm. La comunicazione, se tu riesci a piegare l'arte all'interno di quella cosa, io non voglio fare il determinista tecnologico, però mi dà l'idea che sia tutto in funzione della novità tecnologica, quello che sta avvenendo.
Certo.
E Dick lo scrive, ma all'interno di finzione, di letteratura, di un, certo, romanzo. Oggi tutta questa roba sta avvenendo. Cioè tutte i peggiori incubi della, mm-hmm, filosofia, del,
sì, sì, sì,
postmoderna,
sì, sì,
sono esattamente quello che ci troviamo dinanzi aprendo Instagram.
Sai, ho cominciato negli ultimi, visto che di questo tema io ho parlato anche con Giorgio Taverniti in varie cogitate, è emerso e ci ho riflettuto molto negli ultimi mesi. E allora vi butto lì una riflessione, yes, proviamo a procedere su questo punto. Viviamo il momento in cui il prosumer, quindi colui che consuma, può anche produrre direttamente, mm-hmm, i contenuti. c'è una totale, un totale trionfo in questo atteggiamento della regola dell'uno vale uno, appunto. Certo. Non ci sono subalternità, il professore di arte è tanto quanto l'ultimo utente del gruppo che produce meme, via dicendo. E oltretutto questo ha portato a livelli smisurati la competitività all'interno dei social network, quindi insomma anche quello è un tema devastante. Sì. Però nella storia questa cosa è avvenuta varie volte. Nell'antica Grecia, per esempio, quando la democrazia diventava troppo orizzontale, si tornava alla suddivisione antica dei bellatores, degli oratores, e via dicendo, quindi una suddivisione che permettesse di dire: guarda che in questo ambito tu devi saperti far valere per accedere a questo tipo di discorso. E se quello che stiamo vivendo, e gli effetti li vediamo, la politica statunitense, la gestione del Covid, la comunicazione, i giornali che sembrano delle personcine isteriche fuori in piazza che urlano soltanto per attirare l'attenzione, via dicendo, potrebbe essere appunto l'effetto di una società social basata sul consenso. Io attiro consenso e col consenso mi faccio. E se andassimo verso una situazione un giorno in cui sui social network la regola dell'uno vale uno non vale più, e anche i social network avranno una suddivisione anche nella produzione di contenuti, c'è il productores e c'è il fruitores, tanto per dire. E come la vedreste? È possibile questa cosa, secondo voi? Una crisi dei social network? Perché la critica di cui parlava dei social network è quella. Cioè, alla fine dei conti, la struttura dell'uno vale uno sta mostrando tutte le sue problematiche.
No, è una domanda che... Quante ore abbiamo?
Ho scatenato la paura!
No, beh, allora, come si sviluppa un testo all'interno di un social? Perché mm-hmm. secondo me dobbiamo iniziare da lì. È ovvio che non corrono alla stessa velocità un testo semplice, semplicistico, e un testo complesso. Mm-hmm. Per la struttura del social, il testo complesso non trova, non diventa virale prima.
Certo.
Perché c'è una logica matematica dietro. Tu vuoi il consenso. Di nuovo, il consenso da cosa viene prodotto? Da numeri. Uno vale uno significa che vai a vedere il numero dei like. Tu non hai bisogno di vederli. La piattaforma, l'algoritmo analizza tutte queste cose qui.
E i numeri sono legati all'iperreazione, però.
Certo.
Quindi, cioè, tu fai
quindi
numeri
tu devi
quando...
tre secondi, storia dell'attenzione. C'è certo. un bellissimo saggio che si intitola 8 secondi, viaggio nell'era della distrazione, uh-huh. Lisa Iotti, che analizza queste cose qua. Uh-huh. E parte dal presupposto che se tu crei un impianto matematico, un modello matematico algoritmico che premia la reattività, quindi non, già un testo complesso, cioè una roba come questa che stiamo facendo noi, non, o conosci già tutti noi tre, il contesto del Cogito, eccetera, e quindi vai sulla fiducia.
Certo.
Pensa, pubblichi un video su YouTube, hai zero visualizzazioni e 50 like. Ma che senso ha quello? Sì, vedi, sì, 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 è l'anticorpo che si forma internamente alla piattaforma, io ti do fiducia perché so chi sei. Ma l'emersione di qualcosa di nuovo è impossibile se fai un testo complesso, e dunque c'è la semplificazione brutale.
Certo.
Questo secondo me nasce da un problema matematico-algoritmico. Mi rendo conto che è un segreto industriale l'algoritmo, però nel momento in cui diventa spazio pubblico, apriamolo un tavolo, parliamone.
Certo.
In autostrada è ovvio, è gestito da una roba privata, però il codice della strada rimane lo stesso. Cioè, che codice comunicativo c'è lì sopra? Come funzionano questi algoritmi? Non devo saperlo necessariamente io, però vorrei che ci fosse qualcuno, un sociologo, degli psicologi, degli psichiatri...
Che ne parlano
certo. con le persone lì, e non viene tutto demandato a delle persone che stanno nella Silicon Valley e non sanno quel che stanno facendo, perché mm-hmm. nessuno può saperlo. Mm-hmm. I risultati che stiamo vedendo adesso sono stati prodotti da una decina d'anni di deregolamentazione assoluta. Sui social funzionano gli algoritmi perché c'è un processo di machine learning e fai fare... Al programma, all'algoritmo,
certo, certo.
per massimizzare la performance. Però stiamo lasciando in mano ad un'intelligenza artificiale che non è intelligente l'intero dibattito pubblico. Questa cosa secondo me è preoccupante.
Certo, certo.
Secondo me non ci sarà, cioè non vedo molto possibile un futuro in cui c'è chi consuma e chi produce unicamente. Ci deve essere sempre un interscambio, e da questo punto di vista in realtà i social possono in realtà indirizzare verso un futuro di interconnessione, proprio di capacità, di qualità che vengono tramandate da un utente all'altro. Quindi in realtà c'è il creatore che insegna al fruitore come diventare lui stesso un creatore con le sue capacità, e viceversa.
Questo già avviene, però
infatti,
si fanno...
Ma non è preoccupante una cosa del genere? Cioè, ho letto un articolo qualche tempo fa che parlava del social marketing e c'era il quarto punto della Bibbia, era l'insegnantismo. Cioè, tu sui social devi essere insegnante, perché le persone si fidano di te se dai la sensazione di offrire qualcosa gratuitamente. Cioè, tutto il discorso di marketing. Cioè, la pretesa di insegnare a tutti i costi non è di nuovo quell'uno vale uno al quadrato che svilupperà davvero Capitol Hill e l'ignoranza assoluta sui social.
Si spera di no. Poi sicuramente chi si proclama tuttologo e naturalmente sa uno spezzone di qualcosa, uno spezzone di qualcos'altro, ovvio. Quindi si frammenta davvero la cultura che una persona può portare e quindi la competenza che può trasmettere. Quindi si tratta di affidarsi a guardare colui che ha più nozioni di tutti, che riesce a comunicarti e a farti capire quale valore ha quel lavoro lì.
Vedi, questo però è il punto interessante. Lì, vedi, io ho avuto qui Raffaele Alberto Ventura qualche mese fa e io, pur essendo in disaccordo con, ciao Raffaele, con quasi tutto quello che dice, però c'è una cosa che lui dice ed è giusta. Noi viviamo la crisi di una società che ha manomesso le competenze. Perché? Perché in realtà negli anni 70, se tu volevi imparare arte, la filosofia, tu avevi un sistema di selezione sociale che ti permetteva di dire, guarda, questa persona ha superato quelle che sono le prove sociali e si è posta qui, ed essendo lì, la società ti garantisce che se impari da lui, bene o male, qualcosa saprai.
Ma questo chi lo diceva?
No, questo funzionava, negli anni 80 era così, cioè nel senso, se tu dovevi imparare da guidare la macchina a fare il regista, via dicendo.
Il professorone, certo.
Sì, no, il professorone, diciamo, una persona che aveva passato delle selezioni, esatto. Che poteva essere all'università, sì. In master, scritto un libro e via dicendo. Oggi questo sistema è venuto meno, perché? Perché la democrazia dell'uno vale uno ti dice fondamentalmente che se tu hai una bocca e un cervello e riesci a collegarli, a volte non serve neanche quello, puoi produrre contenuti, se sei bravo a comunicare, se sei persuasivo,
ho capito.
Allora puoi convincere un utente che tu sei bravo. Magari non sai un cazzo di quello che stai dicendo, però sei talmente bravo e bello a dirlo.
Lì bisogna educare le persone a capire loro stesse come...
Il problema...
Cioè, tu stai dicendo il santo graal della comunicazione. Cioè, avere un po'... Io sono d'accordo.
Sì,
in una società ideale, tutte le persone riescono a riconoscere i segnali di competenza.
Sì, ma infatti è per questo che c'è una grande disinformazione, soprattutto da parte di chi sta iniziando adesso a entrare nel mondo dei social, e sono piccolissimi, sono giovanissimi, e il disinteresse generale che c'è dalla generazione dei boomer, che lasciano totalmente allo sbando questo mondo.
Sai che poi ci sarà il commento di qualche boomer che dirà basta darci contro!
Vabbè,
è sempre così.
Sarà mia mamma probabilmente.
Ciao amici.
Che lasciano allo sbando totalmente questa generazione che saranno i futuri fruitori e creatori all'interno di questo ambiente, secondo me è inaccettabile, eppure viene normalizzato.
Però la competenza digitale, per esempio, un boomer non ce l'ha, quindi la cosa preoccupante è che un ragazzino di 12 anni probabilmente è molto più competente
esatto,
online.
Esatto, questo è il problema. Perché
che non abbia, ma d'altronde, di fronte ad una novità che ha scardinato completamente l'ecosistema sociale, i social sono questo, il web 2.0 è sta roba qua, noi stiamo veramente procedendo per tentativi. Stiamo veramente in un contesto dove non ci sono precedenti storici, quindi puoi soltanto importare qualcosa da altri saperi e cercare di cucire.
Sai, è lì che si inserisce il discorso dell'esperienza artistica. Ora faccio un piccolo discorso, vediamo se riusciamo a mettere insieme due ragionamenti su questo, perché a me interessa molto. Viviamo in una società in cui le competenze sono state scardinate. Il web ha rovesciato il rapporto generazionale, oggi un tredicenne ne sa di più del sessantenne, questa cosa raramente è successa nella storia, anzi vorrei dire non è mai successa in questi termini. E quindi tu hai le competenze pensate ieri non valgono più per oggi il tredicenne. Oggi il tredicenne non vede più nel professore universitario una persona a cui ambire, cioè nel senso vede l'influencer, e l'influencer è uno che magari si è fatto perché è bello e bravo a parlare, nient'altro, sì. Esattamente come me. e comunque
modesto come sempre.
E comunque, al netto di questo, lì si inserisce l'estetica. L'estetica ha un aspetto che è unico nel genere, cioè l'esperienza del bello e la capacità di discernere fra ciò che è bello, e poi cerchiamo di capire anche cosa vuol dire questo, e ciò che non è bello, è uno dei primi criteri che l'essere umano utilizza per crearsi una consapevolezza su ciò che vuole e ciò che non vuole dalla vita. Sai, io prima di quell'esperienza con Klimt ero molto molto un convinto costruttivista. Ero molto convinto che in realtà l'immagine che ci facciamo del mondo è esclusivamente parte del modo con cui raccontiamo il mondo. E quindi l'idea di bellezza, di bruttezza, sia tutto parte di un discorso generale. Poi mi è capitata quella spaccatura, quella mazzata incredibile. E lì ho vissuto un'esperienza che mi ha fatto radicalmente cambiare, perché lì ho sentito che l'esperienza del bello, quella è stata quella che io definisco per la mia vita, esperienza della bellezza, mi ha fatto capire che quell'esperienza è legata letteralmente a come sono costruito io. È evidente che una persona diversa da me non avrebbe avuto quel tipo di reazione di fronte a quel quadro, perché è tutto legato alle mie esperienze, aspettative, e via dicendo, ma quella cosa è stata vera per me. Mm-hmm. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che disabituarsi al bello, come hai detto tu, è parte integrante della disabitudine a ordinare la realtà, a dare una struttura alla realtà. E mi vengono in mente quei libri che vengono pubblicati così a destra e a manca, anche di influencer, che sono libri orribili da guardare. Un libro orribile da guardare da un punto di vista proprio materico, estetico, disabitua la persona alla lettura. Esattamente come l'esperienza di qualcosa di brutto continuamente sul web, come i meme sciorinati che nel 99% dei casi sono orribili, disabitua la persona ad avere dei criteri di valutazione della realtà.
E lì si inserisce una cosa incredibile su cui potremmo parlare un'ora. Nel momento in cui online passa la bellezza, coincide nella percezione diffusa con la finzione. Il brutto è il trionfo dell'autenticità, e questo è il problema di fondo. Noi vogliamo la cosa brutta, il trionfo del fail, perché nel fail si nasconde, cioè viene fuori l'autenticità. Se sul web qualcosa è troppo bello, significa che è finto.
Photoshoppato. Esatto, sì. È così.
E questo è una cosa davvero che sta... Una modificazione comportamentale di massa, sì, che sta davvero ridefinendo i nostri parametri davvero di valutazione del bello. Il bello è perfettamente assimilabile al finto, alla finzione.
Al finto. E questo ci toglie dei criteri di valutazione. Esatto. Perché io, guarda, non voglio diventare un darwinista estetico, dell'estetica e via dicendo, però è indubitabile che ciò che è bello per te, poi è bello per te ovviamente, è evidente che i criteri di valutazione sono diversi, ciò che è bello per te è un segnale di come tu sei costruito dentro, cioè seguire quella cosa lì significa in parte aprire dei modi per conoscerti un po' meglio. Se tu togli di mezzo questa cosa qua e ti abitui a una valutazione al ribasso della bellezza, che è un po' quello che dicevamo anche prima, tu rischi di perderti un pezzo di te stesso e rischi di convincerti di cose sbagliate. Per me questo è l'aspetto più deteriore di questa cosa che sta andando avanti. Disabituarsi non tanto al bello o al brutto, ma chiedersi perché è bello e perché è brutta per me questa cosa. E la risposta è bella perché è photoshoppata. Questa immagine è bella perché è finta.
E così non scavi ulteriormente dentro di te.
Non scavi, perché ovviamente il bello e il brutto incredibilmente diventano un connotato morale.
Sì,
questa cosa
è
interessante. Il politicamente corretto ha cercato di dire per decenni che in realtà tu non devi dare un connotato morale, che il brutto è cattivo, il bello è bene, ed è vero, però si è rovesciato. Adesso ciò che è bello è cattivo, perché è falso.
Certo.
Ciò che è brutto invece è autentico e va bene. Oh, raga, guarda che questa roba qua è dirompente, è rivoluzionario, se non fosse anche una schifezza da un certo punto di vista. E questo è un problema grosso.
Ma d'altronde, quando Manzoni prende i barattoli e li riempie di gesso, non c'è merda vera. Mm-hmm. Però poi li vende a peso d'oro.
Certo.
A peso d'oro, con la valuta. All'epoca era proprio quello senso.
Sì.
Ti sta dicendo, guardate che è tutta una colossale, gigantesca presa per il culo e voi siete disposti a pagarmela oro.
Mm-hmm.
Di conseguenza, nel momento in cui oggi attribuiamo un valore a qualunque cosa, anche l'estetica diventa una cifra. Mm-hmm. E questo è un passaggio che secondo me non ha precedenti in questi termini.
Mm-hmm.
Una volta la dinamica del lo valuto a peso d'oro, attenzione, c'è sempre un numero.
Certo.
Ed è importante che quel numero sia molto preciso e sia quello dell'oro, per dire, pensa alla pietra filosofale, no? L'artista è colui in grado di trasformare il letame in oro. Oggi La cifra, il numero, il valore, il videogame, cioè che esprime un punteggio, ce l'abbiamo sotto gli occhi in qualunque istante della nostra vita. Tu apri, hai il numero dei follower, i like. Instagram ha provato a riparare questa cosa togliendolo.
Sì, certo.
Perché? Perché in realtà c'è un discorso commerciale, poi
sì,
è ovvio, però all'inizio il tentativo era, si crea un problema di percezione. Siccome l'utenza di Instagram è molto giovane, se tu fai vedere continuamente un'immagine che poi corrisponde ad un individuo con una valutazione, una persona che ha pochi like, poi ci sono dei problemi seri, soprattutto in America, se queste cose esplodono, no? Però questa roba è senza precedenti, e quella dinamica che una volta apparteneva all'elite intellettualoide delle gallerie d'arte che prendevano un'emerita schifezza e la facevano davvero pagare a peso d'oro, oggi la viviamo tutti i giorni con quel contrappasso che stiamo vivendo del se è brutto, se è amatoriale, allora è genuino, allora è onesto, allora merita il mio tempo, il mio like, e quella cosa nella percezione comune si è trasformata nella merda di Manzoni pagata a peso d'oro. L'amatorialità coincide con la verità assoluta e quindi premiamola, perché sui social, visto che è tutto finto, meglio premiare la verità che la bellezza.
Esatto, tenti di ingannare il sistema.
Esatto. E questo è proprio, è il tentativo, vedi, e questo è interessante, c'è una doppia tendenza. Da un lato il mondo cerca di andare verso ciò che è bello, ribadisco, noi siamo biologicamente disegnati per riconoscere ciò che ci piace e non c'è nulla da fare. Poi può essere uno stoico che manco Marco Aurelio e quindi resistere e capire che non devi dare un connotato morale all'estetica, e ci mancherebbe, ma alla fine dei conti tu sei biologicamente spinto a fruire in modo soddisfacente di ciò che ti attira e di essere repulsivo nei confronti di ciò che non ti piace. Non c'è nulla di male in questo, e in questo quindi c'è il mondo che continua a tendere verso la produzione di cose che hanno canoni di bellezza, che hanno anche dei criteri di valutazione elevati, che hanno contenuti di livello e via dicendo, è un mondo che resiste dall'altra parte e quindi continua a dire no, uno vale uno, no, no è tutto costruito, no è tutto linguaggio, no è tutto e quindi si cerca di riportare a quella tendenza di dire in realtà decido io cosa è genuino, cosa no, e no, in realtà non lo decidi tu, cioè nel senso non sei tu a deciderlo in modo a tavolino. Non è che adesso ci mettiamo a tavolino e decidiamo che, lo dice anche per esempio Umberto Eco nell'Elogio della bruttezza, sì, okay? Lui lo dice, non è che tu ti metti a tavolino e decidi e dici che questa roba è bella e da oggi in poi la chiamiamo tutti bella. Ti piaccia o no, non puoi fare questa cosa qua.
Ci puoi provare.
È evidente, funziona, che nell'idea di bellezza e bruttezza ci sono dei connotati culturali del tempo, e ci mancherebbe. La Venere di Botticelli per dei connotati e delle epoche è brutta, per altre epoche invece è il sinonimo di bellezza, e ci mancherebbe. Però come la società designa il bello e il brutto è legato anche a quello che tu sei. Se tu perdi i criteri di valutazione estetica, perdi un pezzo di mondo.
Ma tra l'altro su questo si innesta una considerazione rispetto a quello che dicevi prima del creare dei gruppi sociali, sì, chiamiamoli così, no? Per rompere il paradigma 1 uguale 1. Se tu pensi al trionfo del fallimento, al trionfo dell'amatorialità, in realtà quello non è voluto. Mm-hmm. Molto spesso è una situazione del tutto inconsapevole, perché tu copi il modello estetico dell'influencer che non fa una cosa amatoriale. Mm-hmm. D'altro, mm-hmm, l'influencer, penso a Instagram perché la comunicazione visiva passa prevalentemente, sì, lì sopra, di solito crea delle foto incredibilmente pulite, non dico necessariamente ritoccate, però con una costruzione che passa come qualcosa di molto spontaneo.
Stai
perché...
criticando il mio Instagram? Stai criticando il mio Instagram?
No, sto scherzando. Cioè, ci mancherebbe.
Anzi, di paglia, Rick.
Secondo me è fondamentale comunque creare un minimo, no, di bellezza intorno, sì, a quello che pubblichi. Il problema è che quando tu non hai gli strumenti per copiare quel sistema lì, mm-hmm, ma ci provi lo stesso, sì, ti esce fuori il fail.
Certo.
Il meme che cos'è? È quello. Mm-hmm. È provare a copiare una roba bella, fai una cosa che vorrebbe essere bello, ma diventa trash. Il trash tende al bello, e attenzione, mm-hmm, non è una svalutazione a ribasso. Il trash è il cringe alla sua massima potenza. C'è una copia, un tentativo di emulazione di qualcosa di bello, non riesce a farlo e nasce un altro tipo di bellezza, cioè quantomeno sui social i meme vivono, certo, su questa cosa,
certo,
e normalizzano qualcosa che oggettivamente, se analizziamo in questo senso lo stare su internet, può davvero rompere completamente il concetto di estetica.
Che è, per questo, è per questo che va così tanto comprare le cose tipo Dolce e Babbana, insomma, le marche.
Ma quali erano le sottomarche? Io per esempio, ho giocato per tanti anni, quando ero adolescente, con un completino della Adidas.
Ma è per questo che è così successo, perché sì, tu sì, stai tentando di emulare, eppure non ci riesci.
Però con cinismo, però dicendo, a me non me ne frega nulla della marca, non ho bisogno di avere la tuta Adidas, adesso aspetto l'assegno. Io utilizzo la cosa Adidas perché tanto sono un figo. Se tu facevi all'elementare, o eri del tutto inconsapevole, oppure quando andavi in giro con la roba farlocca, io mi ricordo, tutto sommato mi vergognavo, perché dicevo, non faccio parte di quelli fighi. Bellissimo. Adesso, se tu invece hai il coraggio di metterti, per esempio, le scarpe della Lidl, stai dimostrando a tutti che non te ne frega nulla, che tu sei l'imperatore personale della tua estetica, la definisci tu. Tu vesti
sei
la tua...
Sei anticonformista.
Ma di più, tu riesci a manifestare quella cosa e a far capire agli altri che non è semplicemente un non essere conformista, anzi vado a pescare una roba che universalmente viene riconosciuta come Madonna le scarpe della Lidl, e invece su di me diventano moda.
Certo, certo.
Perché è un inside joke infinito. Cioè,
sì, esatto.
È quello.
È l'anima del trash. Poi, peraltro, sul trash, la settimana prossima abbiamo Immanuel Casto qua. Venerdì viene Immanuel Casto, quindi lì parleremo di trash a go-go, insomma. Quindi, yeah, insomma, sarà un'altra puntata sull'estetica. Però questo sì, è veramente interessante, e credo che veramente la disabitudine alla valutazione estetica sia parte integrante di quell'elemento lì. C'è Gilles Deleuze, non so se di estetica lui ne ha parlato molto, quindi, insomma, e lui, se non sbaglio, è nell'Antiedipo, o forse nei Mille piani, non mi ricordo, in una delle milionate di pagine che ha scritto e pubblicato. A un certo punto lui fa questo ragionamento, lui dice, lui conia il termine di rizoma, lui dice l'arte, il mondo non è costruito in modo arboreo, quindi non è come un albero che dalle radici porta attraverso una via unica alle foglie, e quindi in modo gerarchico, ma è un rizoma. Il rizoma è un tubero che cresce in modo spontaneo, ogni nucleo in realtà è il risultato delle connessioni.
Tipo, e quindi le fragole, tu... fragole nascono, no, sbucano e non capisci dov'è la
le patate, i tuberi, le fragole sono esattamente così. Eppure lui, e questa è una cosa interessante, ed è, io mi sono allontanato nel tempo da Deleuze, però lì lui ha avuto una grande intuizione ed è da riprendere, perché lui, pur condividendo quell'immagine dell'arte e anche della filosofia come qualcosa di orizzontale che non ha gerarchie, le gerarchie ce le costruiamo noi, però diceva che l'arte è quel linguaggio che a cui tu devi essere all'altezza. Cioè, nel senso, l'arte è quella manifestazione che ti dà dei criteri, non tanto per costruire le gerarchie, ma per organizzare i piccoli gangli di questo reticolato. Se tu non fruisci dell'arte, o peggio, se tu fruisci dell'arte come declassificazione dell'estetica, quindi continua sminuimento dell'estetica, della bellezza, via dicendo, tu di fatto sei perso in un labirinto. E secondo me quello che stiamo vivendo è un po' questo. Ora, non voglio santificare l'immagine dell'arte, perché l'arte è in realtà una cosa umana, come ogni cosa umana, ha i suoi limiti, vi dicendo. Però l'arte è letteralmente una bussola da questo punto di vista. C'è Tarkovsky che diceva: le opere d'arte sono sparse nel mondo come segnali di avvertimento in un campo minato. Se noi ci perdiamo questa cosa qua, rischiamo di saltare per aria mettendo il piede dove non dovremmo metterlo.
Il problema è che l'arte è una sintesi di complessità, e o sei disposto ad ascoltare o quella complessità non ti arriva.
Sì.
Cioè, quello l'inaspettato, no? Mm-hmm. Tu arrivi, ti trovi il quadro di Klimt, non sapevi che fosse lì, e quindi non hai creato quel retroterra per fine motivo, no?
Non ti sei potuto difendere.
Non ti sei potuto difendere dall'arte. Nel momento in cui, però, l'arte viene vissuta dai più come soprattutto dal contemporaneo, sia chiaro, come una provocazione fino a se stessa, qualcosa che alla fine, vabbè, deve provocare, deve crearti quel minuto di stupore, poi non crei quella predisposizione, secondo me, prima di tutto emotivo. E ritorniamo a Kant, che dice passi da lì, no? Il particolare che poi diventa universale, ma il particolare lo devi sentire tu, altrimenti.
Sì.
E non siamo disposti ad ascoltare. L'arte, secondo me, diventa oggi una gigantesca metafora dell'ascolto. E ritorniamo al prosumer. Oggi siamo molto più preoccupati di quello che gli altri vedranno di noi rispetto a quello che realmente possiamo fare per gli altri.
È una conversazione in cui tutti stanno aspettando il proprio turno di parlare.
Tu non ascolti l'interlocutore. Ma d'altronde, la struttura dei social non ti permette di ascoltare davvero. Tu non ti rivolgi mai ad un'unica persona. E io me ne sto rendendo conto, per esempio, oggi siamo qui, è una cosa rara, almeno negli ultimi mesi c'è sempre stato una. E mi sto rendendo conto in questo momento quanto mi mancasse parlare con una persona guardandola negli occhi. Questa cosa qua ti crea una... E di nuovo, se non sei disposto a guardare negli occhi un'opera d'arte, non ti arriverà mai nulla.
È vero, è vero.
E allo stesso tempo non stai nemmeno guardando dentro di te.
Esatto, è ovvio. Sì, sì, è un gioco di specchi.
Assolutamente, assolutamente. E questo è un problema, perché è tutto legato poi alla virtualizzazione. L'esperienza diventa virtuale. E ribadisco, questo non è un discorso da boomer. Cioè, nel senso, io ci vivo con internet, io adoro internet, e quindi, ma ci mancherebbe. Però... ci vuole qualcosa accanto a questo. Senza quel qualcosa accanto rischi veramente di farti danni inenarrabili da questo
punto. Ma tra l'altro, nel momento in cui noi partiamo dal presupposto che Benjamin avesse ragione, 1936, scrive, l'opera perderà la sua aura e la riproduzione tecnica, quindi fotografie.
Da cui poi la canzone Laura non c'è, è andata via.
No!
Scusate!
Cioè, imperdonabile.
Oggi è il trionfo di quella roba lì.
Sì, sì.
Di fronte all'opera vera non ci vai mai. Però Bonami, in un libro che si intitola, scimmiottando ovviamente, Walter Benjamin, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità sociale, il libro si intitola Post, che ha un presupposto bellissimo, purtroppo lo sviluppa male.
Lo so.
Ne hai parlato tu, l'hai criticato tu nel tuo canale.
Però l'idea di fondo, non stiamo vivendo il rinascimento, ma il riconoscimento. Cioè noi abbiamo sempre comunque bisogno di mostrare noi stessi nel rapporto con l'opera. Ma nel mostrare il rapporto con l'opera ti perdi il rapporto. Sì. Perché diventa come American Psycho quando il tizio fa sesso e si guarda nello specchio.
Sì, sì,
c'è scritto un saggio molto breve, Umberto Eco, sugli specchi, e parla di questo.
Sì, sì.
Quel processo lacaniano per cui dovresti, no, riuscire poi a capire tutto te stesso, grazie, è quello che fa il bambino, che per la prima volta si ritrova lì e ha quel passaggio successivo, l'arte te lo permette.
Certo.
Sempre.
Certo.
A qualunque età, in qualunque istante.
È l'occasione, perlomeno.
È un'occasione per farlo. Oggi rinunciamo perché invece di guardare l'opera ti stai scattando il selfie per dimostrare ci sono stato davanti.
Sì, sì, sì. Certo,
l'arte
certo.
È tornata ad essere un oggetto di culto perché rispondi alla desacralizzazione. È un'azione incredibilmente reazionaria. Oppure si rimescola la quotidianità all'interno dei meme, perdendo, se vuoi, quell'aura. Non lo so, è un bel casino.
È un casino.
E secondo me l'estetica oggi non riesce a stare dietro a questa velocità.
Sì, sì, sì,
il problema di fondo è quello.
Assolutamente. Anche perché l'estetica necessita di lentezza.
È ovvio.
Non so se l'hai letto di Kundera, la lentezza. Forse io non amo Kundera, però quello è veramente, veramente, veramente molto carino. E a un certo punto fa un ragionamento sul fatto che l'arte è durata. Cita anche Bergson. Dice: l'arte è durata nel senso ha bisogno del suo tempo. Stop.
Chiaro.
Se tu velocizzi quello, in un bellissimo passaggio, Bergson di Pensiero e Movimento dice: lui parla della coscienza, ma poi fa un ragionamento simile sull'arte. E poi tu prendere una melodia e separarla, spezzettarla, velocizzarla, no, non è più quella melodia. L'arte è più o meno questa cosa qua, ha la sua durata e stop, non puoi prendere le melodie di Bach e velocizzarle.
Sì, anche nel rapporto.
Però puoi farne dei meme.
Esatto. Anche nel rapporto con l'arte tu in realtà stai crescendo con la tua consapevolezza di ciò che è artistico e ciò che non lo è, e quindi cos'è che cerchi all'interno dell'opera d'arte e cos'è che ti attira così tanto. Esatto.
Cerchi te stesso, cerchi, cioè te è uno specchio, un riflesso.
Esatto. Oppure, siccome non abbiamo tempo, rimescoli tutto, fai un mashup infinito di culture, musica,
remix.
E remixi e fai la vaporwave.
La vaporwave.
Esatto.
Che è esattamente, e fai Stranger Things. E fai Tarantino, cioè il metamoderno, tu che continui a parlare di te stesso, cioè della cultura che ti ha formato, e alla fine l'arte sta andando in quella direzione lì. Se guardate qualunque mostra contemporanea, è un
autocitazione.
Indiana Jones, che vanno lì, si riprendono le cose dell'inizio del Novecento, gli anni 50, l'informale, adesso va l'informale.
Anche dal punto di vista delle serie TV, film, tutti riprendono.
È tutta una citazione.
Sì,
però
sì,
dov'è
sì.
finito il futuro? È quello il problema, è l'antologia.
Abbiamo troppi creativi e troppi pochi creatori da questo punto di vista. La società della creatività non è più la società della creazione, non riusciamo
più a produrre.
Ma perché
forse non c'è contrapposizione? Guarda, questo qui potrebbe essere davvero l'incipit di un libro. Tu hai detto prima, è la prima volta nella storia in cui i figli insegnano qualcosa ai genitori in ambito digitale, e per progredire tutto il Novecento, che è la storia più recente che abbiamo sulle mani da analizzare, la generazione successiva si oppone a quella precedente. Devono scannarsi. Oggi invece hai il nipote che va dalla nonna a fargli vedere come funziona WhatsApp.
Sì.
Questo
sì,
può
sì.
essere un problema.
Sì, sì. Si scannano comunque, però in altri
però
termini.
Però in altri modi. È finita quella... Non capite nulla. È rimasta soltanto quella discussione molto sterile tra i boomer che hanno rovinato il mondo,
perché l'ecologia
hanno creato tutto quel presupposto lì. Però non c'è la vera contrapposizione artistica, la barricata, il voi non capite nulla, il nuovo mondo sarà così perché lo facciamo noi. da un punto di vista artistico questa cosa è inesistente.
Inesistente, sì.
Inesistente. È inesistente in letteratura, è inesistente in musica, nel cinema, perché è diventato tutto seriale. Mm-hmm. La televisione, anche nell'utilizzo di Netflix, per quanto sia meraviglioso il fatto che ci sia quella cosa lì, se ci pensi, ha appiattito, ha diluito un sistema di fruizione. Il film una volta era una botta, tu uscivi dalla sala, intanto andavi in sala, che è un'altra cosa, un'esperienza estetica certo. completamente diversa, e poi ti lasciava qualcosa. La serie invece diluisce, ti crea un rapporto di contiguità con i personaggi,
dipendenza,
e alla fine l'atto rivoluzionario, se tu lo diluisci in 3 settimane, in 1 mese, in 6 mesi di fruizione, hai perso tutto.
Quante sono le serie che sì. ci ricordiamo veramente?
Esatto.
Sono veramente poche,
è vero,
veramente,
ma oltretutto poche. Non c'è nemmeno l'intento di qualcosa di rivoluzionario, anzi tu tenti di confortare lo spettatore facendo i remake.
Perché hai bisogno dei numeri.
Questo è importantissimo, questo è importantissimo. L'arte, molto spesso l'esperienza della bellezza è disturbante.
Sì, esatto.
Cioè è disturbante nel senso che ti crea una frattura letteralmente. Sì, cioè il bello non è il bello che guardo e dico ah che bello, è letteralmente qualcosa che guardi e dici cazzo non sono più come prima.
Sì, non mi ricordo chi aveva diceva questa citazione: l'arte deve confortare chi è disturbato e disturbare colui che è
confortato.
Tranquillo, esatto.
È bella questa, è bella, però non lo so.
Non mi ricordo
non so,
chi è,
so.
È molto
me la autoattribuirò, l'ho letta io,
no,
l'ho letta io qualche tempo fa,
lo so.
Il problema è come fai a disturbare qualcuno oggi? Nel momento in cui hai il mondo in tasca, hai una quantità di sovraesposizione mediatica, multimodale, perché hai suoni, video, fotografie, siamo completamente desensibilizzati. Come fai veramente a creare qualcosa che ti lascia,
sai,
ti folgora?
Perché, sai perché no, non riesci a farlo? Perché per essere disturbato devi almeno sperare di sapere chi sei. Ciò che ti disturba è ciò che dice guarda che tu non sei mica quella roba lì, vecchio, non sei mica quella cosa lì. Io di fronte a Klimt c'è stato quel quadro che mi ha detto guarda che tu non sei quello che è entrato in questo museo, scemo. E io sono uscito e ho detto ah hai ragione, però adesso ci metterò 10 anni per ricostruirmi, bastardo. Ed è proprio quello che manca, perché di nuovo l'esperienza estetica è una bussola per la tua identità, ti fa capire chi sei, dove vuoi andare, ti fa capire come sei costruito, cosa vuoi sentire e cosa non vuoi sentire, e quindi ti dà una traccia da seguire. Bombardati di informazioni, bombardati dal divertimento fino a se stesso, dall'inside joke, non ti fai più quella domanda lì, non entri più in nessun luogo dicendo io sono sta roba qua, no.
E tra l'altro hai una dimensione estensiva, quella dei social, dove puoi costruirti un'identità prevalentemente estetica a tuo piacimento.
A tuo piacimento.
E lì non hai nulla del comparto emotivo. Sì. La chiameremmo anima, senza fare i boomer, però è vero.
Sì, sì, sì.
I social
sì.
sono senza anima da quel punto di vista.
Sì, sì, sì.
Sono
sì, perché
sono dei pixel. Sono.
Sei,
sono
di nuovo, sei di nuovo ciò a cui appartieni. Scegli di essere quella cosa lì. E ci dimentichiamo che l'identità invece è qualcosa che si costruisce attraverso rotture. E tu scopri chi sei, sì. non decidi chi
e
sei.
E troppo spesso oggi ci troviamo nel tentativo di emulare quello che siamo online. E mm-hmm. non viceversa.
Mm-hmm, certo.
Cioè il presupposto è ribaltato. Certo. Di nuovo stiamo assistendo al primo vero rovesciamento estetico della storia. Oggi tu non cerchi di somigliare nella rappresentazione a quello che sei, ma cerchi di somigliare alla tua rappresentazione.
Sì, sì, è così,
per esserne
è così.
All'altezza, perché nessuno potrà essere così figo come si rappresenta sui social.
Se tu metti di fronte la proiezione di colui che vorresti essere.
Esatto.
E tenti in ogni modo di diventare.
La rincorri perdendo qualunque possibile sentiero laterale, perché alla fine sai già dove vuoi andare.
Esatto.
Reiteri l'identico.
Madonna santa, doveva essere una chiacchierata confortante questa. Invece abbiamo disturbato.
Così concludo, bisogna fare.
Concludo con solo un aspetto. Mi ricollego a quello che dicevo prima quando ho detto avremo un internet suddivisa fra creatori di contenuti con nuovi criteri. Cioè, tu non passi quei criteri, non puoi fare video su YouTube e via dicendo. Magari io non passerei quei criteri, quindi nel senso non è un tentativo di dire ah, io sarei uno di quelli. No, assolutamente, non è così. È incredibile che questa cosa non viene posta, ma il problema della mancanza di subalternità viene posto, perché quando si sente quella frase togliere il diritto di voto agli idioti, non far parlare chi e via dicendo, è esattamente una richiesta di questo tipo, è la frattura dentro la società dell'uno vale uno, e questo può essere traslato in ogni aspetto. Non è che forse potremmo evitare quel tipo di approccio così pericoloso, togliere il diritto di voto agli idioti è una cazzata incredibile, dicendo aspetta un attimo, forse non tutti gli esseri umani sono cablati per fare tutti quanti opere d'arte. Forse alcuni sono, hanno bisogno o sono più propensi a fruire di opere d'arte, che è una cosa bellissima. Mm-hmm. Non devi mica per forza, anche perché essere Van Gogh poi non era mica proprio bellissimo, no. Cioè nel senso, essere Kandinsky significava avere un paio di problemini per la testa e via dicendo. Quindi non è che tutti quanti sono così. Tutti hanno il potenziale di farlo.
Il potenziale, sì.
Tutti dovrebbero partire dall'idea che tu devi avere gli strumenti iniziali per poterlo diventare. Ma poi non è detto che lo diventi.
Il problema è che oggi è il trionfo del prosumerismo. Anche lì tu non puoi scindere le due cose. Mm. Non puoi essere soltanto consumatore di contenuti, devi anche in qualche modo crearli. E lì è una modificazione comportamentale che arriva dai social. Io ripeto, non amo troppo rifugiarmi nel determinismo tecnologico per cui alla McLuhan.
Per sì, 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 certo.
Però sta diventando inevitabile. Mm. Perché mai prima d'ora era esistito un medium così invadente.
Invadente
la televisione, sì, d'accordo, sì, sì. Ha cambiato la storia dell'umanità, senza ombra di dubbio. Il villaggio globale l'ha inventato McLuhan nella sua concezione, mm-hmm, che nasce dalla televisione, mm-hmm, ovviamente. E oggi internet, questa cosa è al cubo, mm, all'ennesima potenza. Non puoi fermarla. Dobbiamo veramente ragionare. È il tema. Filosofi, psicologi,
sì, sì, cioè,
dovremmo parlare di sta roba qui. Gli artisti devono parlare di internet.
Sì, sì, altrimenti ce la prendiamo nel cubo, visto che insomma questa è l'unica cosa. Peraltro io volevo dire una cosa, volevo dire che a qualcuno magari è sfuggito, però noi in realtà abbiamo parlato di questo libro, non abbiamo mai citato questo libro, però in realtà i temi emersi, se volete insomma leggervi, veramente questo, io ti faccio i complimenti perché è veramente...
Grazie.
Divertente da leggere, divertente nel modo non con i meme, non Bernie Sanders.
No.
È un libro che introduce un sacco di temi, è molto divulgativo e mi è piaciuto perché è divulgativo senza semplificare in modo eccessivo, quindi è un ottimo... Un'ottima serie di spunti che sicuramente possono aprire dei mondi. Quindi lo trovate in descrizione, leggetevelo, perché insomma da Instagram alla lattuga, dove si nasconde l'arte, perché abbiamo ancora bisogno di lei. Senza fascetta però.
Mannaggia.
Senza fascetta. Allora, abbiamo tirato fuori, siamo andati anche bene, siamo a più di un'ora e un quarto di live, quindi direi che possiamo anche fermare la cogitata. Grazie Alessandro, è stato interessantissimo e magari
da rifare
assolutamente da rifare, insomma, tanto c'è soltanto 4 km da fare, quindi insomma, dai,
cioè,
proprio dietro l'angolo, Mordor, panettiere, schio, come diciamo prima. E grazie anche a te Ari per essere stata, voglio dire, sei talmente poco ospite qui dei Cogito Studios.
Ma infatti,
che
quasi non effetti, mi si nota.
In effetti, due ospiti di eccezione. E grazie anche a Fede che non ha potuto parlare perché non ci è arrivato il microfono. Amazon, ma cosa stai facendo?
Ha una presenza silenziosa.
È una presenza silenziosa e sofferente, perché in realtà avrebbe voluto dire tante cose. Amazon sta perdendo completamente tutti i pacchi per strada. 3 spedizioni questa settimana, tutti in ritardo di almeno 4 giorni. Io non so più cosa... È colpa dei meme. Bernie Sanders, mannaggia
lei.
Sei
un boomer.
Allora, se siete in live, non andatevene, perché adesso... Ah no, aspetta, che poi me ne dimentico. 3 libri che ti hanno cambiato la vita, sennò poi mi ammazzano, perché io me ne dimentico.
Ti hanno scritto in privato minacciandoti.
Tre libri, Alessandro, che diresti proprio, questi mi hanno... sono state esperienze artistiche.
Allora, uno ti farà triggerare.
Oh, Madonna Santa.
Realismo capitalista, di Mark Fisher.
Anzi... No, è un bel libro. Sto scherzando, è un bel libro.
E tra l'altro,
libro.
Tante delle mie considerazioni di oggi in realtà nascono anche da alcuni racconti. Poi io sono molto legato anche al suo discorso dell'eire, no? Vivo in una situazione post-industriale, quindi mi appartiene molto. Poi dico una cosa molto più da tardo adolescente, cioè Jack Frusciante è uscito dal gruppo.
Okay.
Una delle mie primissime letture indipendenti, nel senso, mi sono comprato quel libro lì, avrò avuto 14 anni e... La prima volta che scegli un'opera hai un rapporto completamente diverso. E poi, non lo so, estetica relazionale forse, per tornare sull'arte, lettura di quelle importanti, ovviamente molto settoriale. Però per le persone che possono essere state colpite, no, dai ragionamenti di oggi, quello è un libro imprescindibile.
Perfetto. Allora segnateveli, mi raccomando, poi se siete in differita li trovate sotto in descrizione, insieme al libro di Alessandro da leggere assolutamente. Ovviamente il primo consiglio di oggi e poi gli altri sono secondari, soprattutto Fisher. Allora, se siete in live, YouTube non uscite, che adesso apriamo anche la chat vocale per chiacchierare 10 minuti, un quarto d'ora. E per tutti gli altri, se siete in differita, beh, c'è il canale YouTube di Alessandro, andate, i suoi video sono molto belli, sono molto più preparati rispetto ai miei, quindi molto bene, molto bene.
Però ne faccio anche uno
ne fai uno
settimana,
una settimana, una settimana.
Ho tempo per preparare.
Invece io sono una valanga e va bene così. E diffondete il Daily Cogito, fatelo conoscere a quante più persone possibile, perché così combattiamo la zombificazione anche di chi produce meme su Bernie Sanders. Basta! E non è tutto noia?
Ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.